un gruppo di medici ebrei attorno, che sono medici perché è la seconda generazione, perché fino a... è stato Francesco Giuseppe che ha, quando è salito al trono, ha ammesso gli ebrei all'università. Prima gli ebrei non potevano frequentare l'università. Quindi è vero, la generazione, diciamo così, di Freud, che ha studiato intorno all'80-90, è la seconda generazione. Lui aveva già dei maestri che erano degli ebrei che si erano laureati prima. Gli ebrei all'università sono entrati con Francesco Giuseppe. Gli sono entrati in massa perché era un'attività professionale la quale assicurava quello che, per i vecchi ebrei era il sacchetto delle monete d'oro, perché la laurea in medicina era un passaporto. Cioè uno, adesso no, perché adesso gli americani, per esempio, non riconoscono la laurea presidenziale, hanno ragione.
Era universale, un medico era medico da qualunque parte.
E quindi questa è la ragione di tanti medici ebrei.
Però c'è una tradizione a Roma di medici del 300, del 400, che erano archiatri, questa, pontifici.
Questa è una tradizione di altro genere. Erano ebrei o arabi?
Ebrei?
O arabi.
O arabi, ok.
Perché sempre per la faccenda del rapporto col corpo. In fondo, da un punto di vista cattolico, rigoroso, tradizionale, è vero, anche l'esplorazione del corpo era qualcosa.
Non avevo mai saputo.
No, insomma, è lì la storia. Nel modo, però poi sono passati i secoli, perché quando si dice Roma della Controriforma, perché prima c'era di tutto.
E quindi ho capito l'origine, e anche io pensavo che era un poco una qualità degli ebrei, di un'affinità alla psicanalisi.
Beh, hanno attitudini per un lavoro del genere, ma lì è un grosso problema, che è il problema dell'identità nazionale degli ebrei, perché è vero, costituiscono un fenomeno, non è l'unico fenomeno del genere, perché gli zingari sono un popolo senza terra, è vero. Poi, parenti degli ebrei e di ritenici, è vero, salvo l'episodio di Cartagine, città non erano fondate. No, giravano sulle barche.
Però c'è stato un periodo, così mi riallaccio ad Einstein, che gli ebrei tedeschi si ritenevano più tedeschi che ebrei. Rathenau era, io credo che...
Ma vede, è vero, questo, la minoranza che ha il terrore di essere minoranza,
vuole identificare,
è vero, assume determinati atteggiamenti che sono degli atteggiamenti reattivi, perché per esempio tutto il movimento operaio è stato in gran parte portato avanti dagli ebrei, perché c'è questo spirito di povero, gli antisemiti non hanno tutti i doni, lo dico passare in Italia spirito, perché so benissimo di dire, io sono misto, però ho una quantità di caratteri ebraici che superano gli altri. Sai, un giorno entrò in Marocco un gruppo di turisti e un ragazzino da lontano mi vede e mi guarda, mi fissa e mi viene in cuore e mi dice Shalom. Io gli ho risposto Shalom. Allora quello si è messo a parlare di ebraico, dico no, viene a comprare un padre, gli ho parlato in francese, dice lui che è il mio nome, mi dice Shalom, Shalom, Shalom. Capisce allora vero cosa vuol dire? Vuol dire che io quando mi prendo per la mia faccia sono assolutamente riconosciuto come io riconosco gli ebrei, perché hanno delle caratteristiche fisiche, hanno dei difetti che sono comuni ad ogni gruppo. Ogni gruppo di popolazione ha dei difetti e hanno in compenso anche determinate qualità. Non per niente, sai, i grandi rivoluzionari che noi abbiamo avuto in questi 200 anni, Karl Marx, Einstein
e Freud. Ma è strano che ho letto, stupito, in un articolo, una terza pagina del Corriere, che Marx si esprime in maniera antisemita. C'è qualche cosa contro...
Ma perché gli ebrei hanno sempre questo problema. Cioè hanno sempre il problema del sentirsi ebrei e del non voler essere discriminati come ebrei. Problemi irrisolvibili, ma è così.
Però ecco, per esempio Einstein, che aveva addirittura studiato in una scuola cattolica, ha scoperto quando era già non più tanto giovane, diciamo negli anni della prima guerra mondiale, il suo interesse per il problema ebraico. All'inizio non...
Io l'ho conosciuto personalmente. Io l'ho portato, io ero appena laureato, credo, perché era nel 21 o 22, io mi sono laureato nel 22, mi pare che fosse nel 22, lui venne in Italia e tiene una conferenza a Padova. Allora il tedesco non lo parlava nessuno, perché la lingua... delle persone dotte era il francese. C'era una rivista a Milano, fatta da un ebreo grignano, Scienzia, che traduceva, cioè pubblicava in lingua originale i lavori dei principali scienziati che c'erano in mondo, con traduzione francese, il testo originale e poi traduzione francese. Anche gli articoli scritti dagli italiani erano scritti in italiano con traduzione francese. Ora,
quindi 21-22 Einstein.
Sì, allora io ero o laureando, dovevo già essere laureato e assistente volontario nell'Istituto di Psicologia di Padova. E siccome io da bambina parlavo tedesco, allora
è stato l'interprete.
L'ho accompagnato io e l'ho accompagnato su per la scritta, per l'aula magna dell'Università di Padova. È una vecchia aula, con tutti gli stemmi di gente venuta in genere da paesi tedeschi, che era venuta a Padova per studiare a Padova, e hanno lasciato il loro stemma. E allora c'è questa aula, che non è molto grande, una sala, non a pian terreno, si sale per uno scalone e si arriva in questa sala, insomma è l'università di Delegre. In questa sala c'è la cattedra, la quale non è sullo stesso piano, ci sono delle scalette, si sale su, e la cattedra è in alto di fronte alla platea, che raccoglie non più di 200 persone, un'aula magna da poco. E allora io gli ho dato braccio e abbiamo sempre che salisse questa scaletta, e arrivati in cima era caldissimo d'estate, e c'erano i finestroni, tre grandi finestroni in questa aperta. E attraverso un finestra si vedeva lontano, sarà stato 200 metri di più, un operaio che lavorava a un comignolo, aggiustava un comignolo sul tetto di una casa, e batteva con una mazza sopra del mattone. E arrivava il suono. Naturalmente il suono arrivava con un certo ritardo.
Sul movimento.
Ma Einstein si spaventa, perché c'era già l'antisemitismo.
Pensò che erano colpi.
E dice, abbefasistas, che cos'è questo? Allora io gli dissi, che è un operaio, il suono è più lento dell'immagine visiva. Ci ho dovuto, vi dico, io dicessi ad Einstein, il suono
è... Lui pensava che erano fascisti?
Non era ancora il tempo del fascismo in Italia, ma era dunque il 22 e cominciava il movimento antisemita in Germania. Hitler era ancora...
D'altra parte Rathenau era stato ucciso nel 19, credo,
sì.
Ministro degli Esteri.
Sì.
Si ricorda questa conferenza? Ebbe successo? Einstein aveva degli oppositori?
No, nessuno capiva. Prima di tutto nessuno capiva.
Poi lui faceva delle volgarizzazioni, cercava...
No, poi Einstein, nelle sue volgarizzazioni, sbagliava. Scrive quei piccoli volumetti che sì, sono stati allora
sì,
pubblicati.
Prima in Francia, sì.
Sì. Qui ci sono gli esempi
del treno,
dell'individuo sul treno, eccetera. Sono sbagliati. Perché?
Vuol dare l'intuizione.
Se l'ha scritto lui, ma, o se l'ha fatto scrivere da qualcuno. Fatto sta, sono, perché è un argomento quello della religiosità che non ammette la vulgarizzazione. Allora, o si penetra in quello che è l'essenza del pensiero della relatività, che in fondo è un solo, un unico pensiero. Non esistono, non esiste un sistema momento identico per tutto l'universo.
Cioè il tempo assoluto.
Non c'è il tempo assoluto.
Di Newton.
Il tempo è relativo dal posto da cui si misura.
Questo era l'aspetto che colpiva di più, perché ce ne sono tanti sì, altri, ma l'aspetto...
Ma questo, vede, questo è l'essenza. Sì, questa è l'essenza sì. del... Ora, io non è che mi sia occupato in modo particolare della teoria della relatività, perché la mia formazione è una formazione un po' strana. Io avevo propensione per le matematiche. In liceo pensavo, studierò matematica. Mi iscrissi a Padova in facoltà di scienze per corso di matematica. Però a me non interessava la matematica così come si insegna all'università. Mi interessavano i problemi dei fondamenti della matematica. E lì c'erano allora pochi matematici professori che si occupavano
dei fondamenti
di questo. Gli altri erano, come io ho avuto come maestro Luigi Curbastro, che è stato un grande maestro, di cui si è servito Einstein, anche formule di Ricci Curbastro. Però Ricci Curbastro arrivava in aula, mi ricordo, ci aveva una lavagna piatta, come fosse un ristorante. E tutto intorno c'era un anfiteatro e gli studenti erano. Lui era capo tavola e cominciava a mettere giù fuori.
Come un teatro anatomico?
Sì, e si doveva, quelli che erano di faccia a lui, vedevano scritto a rovescio. E bisognava abituarsi a leggere quello che lui scriveva a rovescio. Non tanto.
Ricci era ebreo. Come? Ebreo anche lui.
Ho avuto una sua nipote paterna.
E quindi è per questo la tesi sulla geometria non euclidea.
Allora, vero. No, ma la geometria. L'avevo letto in liceo. Senti, allora io se la racconto, la gente non ci crede. In liceo io leggo un libretto della biblioteca Sonzoni, centesimo indice. Allora, un libretto, perché la casa editrice Sonzoni pubblicava dei libretti divulgativi così, a basso prezzo, e la gente che amava avvicinarsi a problemi della cultura e che però non aveva né le possibilità economiche né gli strumenti scientifici per poter fare questo, prendevano questa roba qui. Io comprai, non so se in libreria o su una bancarella, comprai questo questo libretto, Norberto Fiorilli, Le geometrie non è un'idea. Me lo sono detto. Non mi è piaciuto come problema, perché è il grosso problema della non dimostrabilità del quinto postulato di Euclide, cioè il postulato delle parallele, che ha, non ha il carattere dei primi principi di matematica, il tutto è maggiore della parte, eccetera, quelli dei principi che hanno un carattere di intuitività.
Locale poi.
Sono... No, ma poi di intuitività, c'è la possibilità di capire, è vero, cioè il resto è vero. Euclide, che era un grande uomo, è quello che ha inventato la sistematica della matematica, perché erano dei matematici, dei geometri, anche gli egiziani, ma chi ha dato organizzazione al sapere matematico è Euclide con i suoi elementi. E dunque Euclide distingue fra le proposizioni che non sono soggetti a dimostrazione. Pronto? Sì, adesso la chiamo. Rosanna? Rosanna?
Ciao, Carlo, niente, siccome c'è un'intervista dobbiamo essere brevi. Sì, no, contavo di fermarmi qui appunto a cena e a dormire perché il professore domani va dal pneumologo. E, sì, perché dobbiamo essere là molto presto e quindi mi fermo qui. Va bene, grazie, ciao. Professore, scusi,
no.
Dell'interruzione, sì. Gradisce un porto, gradisce del pompelmo?
Un bicchiere d'acqua.
Acqua?
Un bicchiere d'acqua, veramente.
Qual è il pompelmo del porto?
No, un bicchiere d'acqua veramente.
Minerale?
Sì.
Gassata?
Come uguale.
Va bene.
Mi porto anche questo.
Come? Non ho capito, professore. Sì. Ha bisogno adesso... facciamo uscire il professore un attimo, tanto lei
va bene,
recente,
io spengo qui
sì. Dell'acqua allora, solamente?
Sì, veramente.
Allora compriamo per lei. Vuole compriamo il professore
sì.
L'acqua?
Ma non è compriamo anche lei, va bene, sì.
Vuole zuccherato lei?
No.
Ecco. Compriamo vuole, sì, lo so, io professore. Sì. Lei prende
il compagno. Allora, il fatto sta che io, quando ero in liceo, lessi questo articoletto, questo libretto, sulle geometrie non euclidee, e mi interessai molto. Parla una cosa... perché il problema della struttura del pensiero matematico.
Pronto? Ah, signora, buongiorno. Sì, sta bene. Glielo passo un attimo.
Sì.
Professore.
Sì, ciao. Sì, Quanto sa questo libretto? Intenso. Poi vado appunto a Padova, studio matematica, non sono soddisfatto dei professori di matematica che avevo lì, perché io conoscevo Enriquez, per esempio. Enriquez era un uomo che Federico Enriquez ha pubblicato lui gli elementi di Euclide, e poi era un matematico ebreo
di Livorno? Come? Era livornese Enriquez?
No, come si chiama? Federico. Che è il padre di quell'Enriquez che poi è andato, che poi io ho ritrovato a Ivrea con Olivetti, che era uno dei dirigenti delle fabbriche Olivetti. E è ancora vivo, un po' ammalazzato, ma ancora vivo il figlio.
Sì, Enriquez aveva molti interessi di storia.
Avevano la proprietà di Zanichelli.
Sì, Enriquez.
La casa di Trissadena. Vabbè, allora io conoscevo Federico Enriquez. Quando andavo a Roma, mio padre era deputato, stava a Roma, andavo qualche volta a trovare Enriquez a casa sua. La domenica uscivamo, andavamo, lui stava a Porta Pinciana e andavamo dentro nel Pincio. Allora si poteva passeggiare per il Pincio, che non c'erano macchine, c'era qualche carrozza. E così si chiacchierava. E Enriquez era... sì, era un matematico che capiva anche i problemi, perché i ragazzi di via Panisperna sono tutti allievi di Enriquez, e io se andavo a Roma finivo in via Panisperna, perché lui
quindi a fare il fisico.
Come?
A fare il fisico.
A fare il fisico matematico, sì, sì. A fare quello che hanno fatto.
Persico, per esempio. Era.
Fatto sta che intanto però c'era già la guerra. Io, primo anno d'università, l'ho fatto a Padova, sapendo di dover essere chiamato sotto guerra. Fatto sta che piantai la facoltà di matematica e passai in facoltà di filosofia, dove c'era un professore, Antonio Aliotta, che era professore di filosofia, ma che aveva scritto due libri sopra la crisi del pensiero scientifico, quindi La reazione idealistica contro la scienza e un altro libro, perché lui era un filosofo che non era né positivista, come erano allora tutti i filosofi. In quel momento la filosofia era in mano dei positivisti. Né faceva parte del gruppo dissidente, degli idealisti, cioè Gentile, Croce, è vero,
Ugo Spirito,
e quelli che loro si sono portati dietro. Ed era una persona che interessata a quella che oggi si chiama epistemologia. Allora epistemologia era una parola assolutamente non usata, cioè la filosofia della scienza.
Per esempio il Bertrand Russell, Whitehead, in Italia non avevano seguito?
Ma sì, è vero. Pronto? Ah, cara signora, non c'è male, grazie signora. Ah sì, mal ridotto, eh? Ma è l'unica cosa che mi è rimasta. Sì. Grazie, la signora. Sì. Grazie. Signora, io la chiamerò domani, perché le racconterò un po' di storie. Va bene. Ciao, arrivederci. E allora seguì questo professore, ma insomma rimase un po' in bilico tra la matematica e la filosofia. Intanto mi chiamarono a studiare. Vado a Roma al 13° reggimento artiglieria da campagna, mi assegnano ad una batteria e trovo un tenentino maltrattato dai superiori, una persona gentile, toscana, simpatico, con il quale mi lego di amicizia. Mi sono accorto soltanto dopo che era l'autore di quel libretto sulle geometrie non euclidee. Lui è poi morto in guerra e quindi non ci siamo più incontrati. Era vero
le coincidenze.
Combinazioni. Poi sono andato. Sono andato in guerra. Ho fatto una guerra sul fronte del Trentino in vicino a Siena, Val d'Asti. E lì poi mi sono interessato ai problemi del tiro, perché c'entrava la matematica. E quindi sono poi diventato così abbastanza esperto in balistica, tanto che al momento della fine della guerra, smarrito, perché dice adesso cosa faccio? Devo tornare all'università. Ma come? Mi sono abituato a fare una vita diversa. Mi era perfino venuto in mente di restare nell'esercito, di diventare ufficiale effettivo e di andare alla scuola di guerra per specializzarmi nel tiro. Cosa che poi non mi sono sognato di fare, anche per ragioni politiche, perché io non ero monarchico, ero di tutt'altro orientamento. Però, mentre ero militare, andai qualche volta a Padova per sentire qualche lezione o fare qualche esame, perché ero rimasto indietro. Mi capitò di assistere alla prima lezione di questo professor Benussi, che stava il maestro, che era un triestino. Era già finita la guerra, ma io ero ancora sotto le armi. Ero ancora sotto le armi perché ero di classe giovane e ci hanno trattenuto sotto le armi perché non potevano chiamare i ragazzini di 17 anni. E allora abbiamo dovuto restare sotto le armi per un pezzo, anche finita la guerra. E allora è arrivato a Padova il bidello, cioè allora gli studenti erano un po'. Lui mi dice, senta, mi dispiacerebbe venire a sentire la lezione di un professore nuovo che insegna psicologia. E se nuovo, bisogna che vi sia almeno 2 studenti perché la lezione sia valida. Vabbè. Beh, allora prendo una ragazza che girava per i cortili. Guardi, perché ci sarà lei, allora. Ci sarebbe questa, può venire anche lei. Sentiamo questo nuovo professore. Entriamo dentro e assistiamo a una lezione fatta da questo uomo che è un triestino che ha studiato e insegnato a Graz per oltre 20 anni, che parla male l'italiano, parla un italiano che è mezzo tedesco, mezzo triestino, è vero, ma che mi incanta come persona. Gli vengo fuori da quell'aula e dico, io diventerò assistente di questo corso. Diventai psicologo in questa maniera. Per il fascino che arriva questo. Poveraccio, morì suicida. L'ho trovato io, perché io allora non sapevo niente di psicologia e di psichiatria. Non ho capito che era un uomo solo dove suicida, perché sa troppo in alto, il proprio maestro non può mai essere uno che vacilla con la mente. Dice, ah, professore, c'erano i miei colleghi che mi dicono, come stai professore? Ma c'è un periodo un po' nero. Lui abitava nello stesso istituto e qualche volta, finito di lavorare, mi chiamava per fare una partita a scacchi. Lui giocava molto bene. E io giocavo con accanimento. E non sapevo che lui faceva con me una partita a scacchi per misurare fino a che punto la sua mente era ancora ben funzionante. Ho scritto cose che ho capito io. Perché la verità è che sono diventato psicologo dopo. Poi mi muore appunto sto maestro nel 27, io c'ho 30 anni. Viene da Roma De Santis, che era professore di psicologia a Roma, che mi conosceva e aveva stima di me. Viene a Padova e dice, com'è la situazione qui a Padova? Allora parla con i professori della facoltà e poi viene da me e mi dice, senti, tu prendi la libera docenza fra 3 mesi. Ma io veramente non so. Allora la libera docenza aveva un certo peso. Non discute. Appena c'è un concorso, tu concorri e lo faccio vincere. Ma so fare assistente, non so fare. E così mi sono trovato a dirigere questo istituto di psicologia, questo laboratorio di psicologia. Intanto scoppia a Padova, poi in Veneto e poi in tutta Italia l'affare Brunelli Cannella.
Sì, degli dello smemorato.
Lo smemorato di quello. Io avevo avuto, quando studiavo matematica, il fratello di Cannella come professore di disegno. Era un perfetto cretino, questo professore di disegno. E da quello che mi hanno detto quelli che l'hanno conosciuto, io non ho conosciuto direttamente, anche il Cannella famoso, era così, un uomo mediocre, aveva studiato filosofia ed era stato compagno di scuola di un mio cugino. Francesco Carminetti, grande avvocato, che insegnava diritto processuale fa il cambio della guardia, fa insegnava diritto processuale a Padova ed era uno dei più grandi avvocati d'Italia. Viene chiamato dalla vedova Cannella per difendere la causa, cioè per difendere
la tesi,
la causa dei cannelliani. E allora io viaggiavo, perché io avevo la famiglia a Venezia, e stavo a Padova, andavo da Padova a Venezia, andavo un po' su e giù. E quindi avevo fatto amicizia con Carnelutti, perché viaggiavamo insieme in treno. Cioè, allora, da Padova a Venezia si impiegava un'ora e mezza. Quindi c'era tempo di fare conversazione. E lui è vero. Allora, a un certo momento mi dice: senti, io mi sto occupando, ho questa causa, e mi sto occupando dei problemi, dei riconoscimenti e delle testimonianze. Mi faresti tu un corso per i miei studenti? Professore, i limiti delle mie possibilità, volentieri. E allora tengo un corso sulla psicologia della testimonianza. La psicologia della testimonianza è una curiosa materia che ha appassionato gli psicologi, quelli che c'erano, del primissimo Novecento, i primi anni del Novecento. Primi anni del Novecento, la psicologia, lasciala. I primissimi anni del Novecento, ci fu una ondata in Germania, soprattutto, di interesse, per questa psicologia della testimonianza. Perché? Perché si sono accorti di una cosa banalissima, che non esiste una testimonianza verace. Perché? Perché non esiste una realtà verace. Cioè ogni esposizione che un individuo fa è un'esposizione che passa attraverso la personalità di quell'individuo. Quindi non c'è una realtà. Neanche queste cose qui davanti a noi sono delle cose che abbiano una realtà unica ed obiettiva. Perché ciascuno di noi le vede in un determinato modo e le vede attraverso se stessi. Ora, quando si tratta di individuare la personalità di un individuo o di individuare se, quello è, se era quello che ha ammazzato quello o che ha rubato quello, non...
A parte la menzogna, insomma, è abbastanza
difficile. No, la menzogna è il meno. La menzogna è il meno. E, insomma, è fatto sta che io feci allora un corso di psicologia della testimonianza, al quale poi gli studenti di Carmelotti non vennero. Vennero invece i miei studenti della facoltà di filosofia e poi vennero degli avvocati che si interessavano alla cosa, è vero, e feci questo corso che poi mi viene, mi offrono, l'università mi offre di stampare, ne stampano 1500 copie e vanno tutte 1500 copie, perché il penalista, è vero,
per citare un testo,
dice Lusotti, dice Lusotti, vabbè, non hanno letto niente. Ecco, questo è venuto fuori nel 30. Quest'estate, no, questo primavera, mi telefonano da Padova dicendomi che vogliono ristampare quel libro. Sono passati. Cosa sono passati?
58 anni.
Non è possibile. Oltre al resto, è fuori diritto. Lo possono ristampare finché vogliono. Sono passati 50 anni. Ma invece la casa editrice è gente simpatica. Io ho detto, guardate che il libro andrebbe rifatto.
Rio il pentolo.
Sì, il pentolo. Perché vero? Credevano. È semplice dire. Iniettiamo questo farmaco e l'individuo ci dice la verità.
Può dire le fantasie anche.
Perché è vero? Il pentatal crea uno stato particolare dove emergono determinate immagini di fatti, però non sono i fatti obiettivi, siamo sempre lì che la realtà obiettiva non c'è, quindi
neanche le fotografie.
Tant'è vero che è successo questo, che siccome alla fine della guerra, nel 46 il direttore del manicomio di Mombello di Milano mi telefona, io non ero ancora, perché io poi sono stato per ragioni razziali allontanato dall'insegnamento universitario, ma mantenuto in servizio in liceo, quelle cose all'italiana. E d'altra parte, se uno protesta serve anche quello. Quindi io, come misto, perché mezzo ebreo,
è stato mezzo punito, diciamo.
Sì, sono stato escluso dall'università. Però in liceo potevo andare. E quando io mi avevano messo in il liceo di provincia nel Veneto, sono andato al ministero, non sono vincitore di concorso universitario e voi mi mandate, dice, come sede, qualunque sede, vuole Milano, e andiamo a Milano. Mi hanno mandato qui al Parini, Milano, il primo liceo d'Italia, per modo di dire, ma in quella crisi, nell'ambiente dei professori secondari, era allora ritenuto il primo liceo. Allora facevo ancora lezione lì, perché non erano riusciti a bandirmi ancora il concorso, perché ho dovuto fare un secondo concorso. Io ho vinto due concorsi, ho dovuto fare il secondo concorso. E qui i colleghi della facoltà di filosofia, Banfi e Barrier, che erano due che reggevano, i due filosofi dell'università.
Banfi, quello che ha scritto La vita di Galileo, sì. Antonio Banfi
e Barrier. Con Barrier eravamo stati un'amicizia, lui era un fascista, però come sempre molto fruttuoso e cordiale. Il fatto sta che Banfi era comunista, loro due mi hanno bandito il concorso e mi hanno fatto vedere. Ma ancora questo non c'era, io facevo ancora lezioni in liceo. Ma facevo lezione molto alla stracca, perché sapevo di dover lasciare l'insegnamento secondario da un giorno all'altro. I ragazzi facevano l'inferno. Avevo come preside un collega che era stato un mio compagno di scuola, compagno d'università a Padova. C'avevo il figlio che era dentro in classe. Il mio collega era vicepreside. E quando girava per i corridoi il vicepreside, il figlio andava alla porta, sbirciava e diceva ai ragazzi: Giuseppe! E sarebbe stato suo padre.
Allora tutti
si calmava. Questo era il clima, perché poi eravamo usciti dalla guerra. E mi telefona il direttore dell'ospedale psichiatrico e mi dice: senti, Musardi, io ho qui un medico che sta facendo una psicanalisi ad una paziente. Vuoi venire a vedere che cosa fa? Perché io non capisco cosa faccia. Dico, ma guarda, però io sono come insegno in liceo. Ma quando finisci? Ma io finisco a mezzogiorno. Vieni, io ti mando la macchina dell'ospedale a mezzogiorno e viene a prenderti e ti porta qui. Così tu vedi e poi mangiamo un buco. Quindi bisogna mettere che le mense degli ospedali erano affollatissime
nel dopoguerra
di medici, perché a casa non si mangiava e c'era viceversa nei luoghi di cura c'era da mangiare. Quindi essere invitati in manicomio per mangiare
un privilegio,
modo di sfamarsi. Allora vabbè, vado lì, vedo questo medico sua paziente e vedo che è un pasticcione. D'altra parte, come faccio a dire? Beh, senti, guarda, non è molto ortodosso, però male non gli fa. Questo qui diceva a questa ragazza: vero che io ti dico sempre che tu sei innamorata di tuo papà? Sì, sì, diceva. Vero che io ti dico sempre che tu vorresti ammazzare tua madre? Sì, sì. Questa è sempre stata la psicanalisi.
Gli metteva l'idea in testa?
Ma no. Ma non metteva niente, probabilmente. Ma sta ragazza, c'è sempre una persona che viene assistita da un'altra persona, crea un legame che può essere un cretino, il terapeuta, ha sempre una certa sua figura ed è sempre o amato o odiato. Vabbè, fatto sta che finita questa storia mi danno da mangiare, dopodiché mi dice adesso il professor Musatti ci terrà una lezione sulla psicanalisi. La psicanalisi è un po' complicata, io me la sento di fare una lezione sulla psicanalisi. Io posso dire come mi sono occupato di psicanalisi. E allora ho raccontato questa mia storia personale.
Che poi era il caso dello smemorato di Collegno che aveva portato?
No, lo smemorato di Collegno non ha a che fare. Perché lo smemorato di Collegno, quello lì non era matto.
Ah, non lì era il problema della...
No, quello era il problema dell'identità personale. Ora, quello è vero, è un altro problema. Un problema...
E poi c'era stato il problema della...
Sì, no, ma vede,
delle testimonianze.
Io così. Devo dire, è vero, appunto, me l'ho detto anche in quell'intervista che ho rilasciato, perché ho rilasciato un'intervista che è stata proiettata a Collegno. Là io ho detto come ho raccontato la storia. Questo individuo è sorpreso a rubare oggetti sacri, le cose che la gente lascia sulle tombe dei morti nel cimitero israelitico di Collegno. Allora lo prendono, vedono che è un uomo confuso, che non sa rispondere alle domande che gli fanno, che non sa dire chi è, e non trovano di meglio che metterlo in manicomio. E lo affidano a un certo professor Mario Ponzo, che era contemporaneamente assistente di psicologia del professor Pisfo all'Università di Torino, e poi faceva questo servizio a Collegno. E allora io ero molto, sono stato molto amico di Mario Ponzo perché abbiamo vinto il concorso insieme, siamo stati affettuosamente insieme. C'è stato un legame molto affettuoso, anche di carattere familiare. Ma lui era un uomo un po' sempliciotto. E si mette in mente che questo sia un reduce della Prima Guerra Mondiale e pubblica sui giornali, fa pubblicare sui giornali, la fotografia di questo... smemorato di Collegno. Dopodiché si precipita da Vicenza la signora Cannella è vero, vede questo uomo, dice questo uomo, è mio marito, il professor Canelli. Allora, lì Ponzo è stato leggero, gli ha consegnato l'uomo, lei se l'è portato a casa e se l'è portato a letto la sera stessa. Come è stato? Ma era in quella intervista che ho rilasciato. Mi sono anche posto il problema, perché era una donna molto religiosa, la signora Canelli. Indubbiamente era in buona fede. Ma come può essere in buona fede una donna che riconosce in un estraneo il proprio marito? Erano trascorsi 10 anni. Lei era una donna ancora fertile, perché era rimasta, il marito era scomparso che lei aveva poco più di 20 anni, quindi sono passati 10 anni e ne aveva 30, che è religiosissima, quindi nessuna relazione extraconiugale, che non si risposa perché il marito c'è. È disperso, ma c'è, che a un certo momento trova un uomo che vagamente può assomigliare fisicamente a suo marito. Questo è stato, lo riconosce come proprio marito. Poi sa com'è, nella vita intima, lei diceva che lui prima di andare a letto diceva le orazioni come le diceva quell'altro. Ma può darsi benissimo che lei gli dicesse: ti ricordi quando
facevo la cultura?
Quali sono i suoi ricordi? Lei era a Napoli?
Sì.
E com'era? Perché Einstein non venne, doveva venire, ma poi disse che era malato, perlomeno è così negli atti. Non stava bene e non venne a Napoli, così risulta.
No. A Napoli ci fu una confusione del diavolo, perché tutti parlavano un linguaggio diverso. I filosofi si sono inventati una loro relatività che non aveva niente a che fare con la relatività di Einstein, capisci?
Usavano il nome.
Situazione. No. Qualche matematico prese un paglio assoluto, è vero, e confutò che non era cosa da confutarsi a tavolino, perché è vero, c'erano le osservazioni di carattere di carattere astronomico, vero? Cioè c'era questa benedetta faccenda che i segnali che provengono dall'universo hanno una certa loro durata, però il calcolo di questa durata è estremamente difficile da effettuare. Adesso noi assistiamo o abbiamo assistito, hanno detto 2 mesi fa, che assistevamo alla nascita di una nuova galassia, ma che sarebbe avvenuta
un miliardo
migliaia di anni fa, ma migliaia. Ora, va bene, allora questi messaggi luminosi che viaggiano con una velocità che poi non si può neanche dire, perché noi diciamo per le nostre misure sono 300.000 km al minuto secondo, ma perché misurate da qui, ma misurate da un altro punto, è vero. C'è questa grossa,
estrapolazione.
Questa grossa difficoltà di portare le misure, e poi c'è altra faccenda, che noi non sappiamo con che mezzo la luce viaggia. Perché, come viaggia la luce?
Non possiamo stare fermi. Ci sono due teorie.
La teoria corpuscolare, i fotoni. Capisci? I fotoni che viaggia da migliaia di anni e arriva qui, sfonda tutto, per minima che sia la sua massa, è vero, l'urto è tale che fracassa tutta la terra. Quindi fotoni, niente. Allora ondulatorio, però ci vuole un mezzo attraverso il quale, che ondeggi, perché non ci può essere onda se non c'è un mezzo che si muove, si inalta e si abbassa. Ora, questo mezzo era l'etere, dicevano. Cioè, l'etere non esiste. E allora è vero, siamo di fronte a una situazione che noi non sappiamo come viaggia la luce.
E le interessò questo fatto? Cioè, come mai pensò di scrivere quell'articolo? Proprio no. Su Bergson, su un certo senso gli errori di Bergson, no, un poco perché motivati dall'esposizione di Einstein,
sì,
ma poi perché, c'era no, Langevin con
perché,
il...
No, perché? No, io... poi della relatività io me ne intendo poco, perché conosco bene la relatività ristretta. Non sono capace, ho tentato, ma non avevo fatto gli studi idonei di passare alla relatività allargata. Quel tanto che io ho appreso, ma io l'ho appreso in funzione del fatto che io mi sono reso conto che il pensiero scientifico non è la riproduzione della realtà, ma è un modo per sistemare la realtà. Questo io l'ho imparato da Einstein. Per cui, è vero, il fatto di dire noi non possiamo stabilire la contemporaneità di due eventi che sono avvenuti uno qui e uno nella stella X. Non si può stabilire la contemporaneità. Ora, se non si può stabilire la contemporaneità di due elementi, allora il tempo cambia, diventa una cosa diversa. Non è più il tempo che va bene per i nostri usi domestici. Cioè, i nostri usi domestici, noi sappiamo che si prende l'aereo a Pisa alla tal ora e alla tal ora si arriva a Milano. Ma qui ci sono gli usi domestici dell'orologio. Ma l'orologio non serve per l'universo. Perché noi non siamo in grado di stabilire una identità di orologio per due punti diversi dell'universo. Ora, questo qui è molto difficile da digerire e la gente comune non riesce a digerirlo, allora si arrampica sugli specchi e cerca di capire le cose in una qualche maniera, e con questa parola relatività, che poi è una parola equivoca, perché tutto è relativo.
Sì, tutto è relativo. C'era un libro di Tilger che sì, parlava sì, molto superficialmente. Sì, di
ma questo. Anche Tilger era uno di quei pensatori di quell'epoca lì, che aveva degli interessi per delle cose che però esula, cioè, l'abitudine dei filosofi, sì, di dire non c'è nulla che io non possa capire. Questo è. Non c'è filosofo il quale non parta da questo principio. Non c'è nulla. Le cose che sono comprensibili debbono essere comprensibili per tutti. Questo è un modo di pensare che è vero, ha pervaso tutta la nostra civiltà, dai greci al giorno d'oggi.
Perché per un certo periodo di tempo era possibile saper tutto.
Era possibile.
Fino a
ma vede, per esempio, io ho avuto una grossa polemica con i colleghi sovietici. Ho avuto rapporti con colleghi sovietici. Sono andato, appena ho potuto, sono stato in Unione Sovietica. Io conosco l'Unione Sovietica meglio di molti sovietici, perché i sovietici viaggiano poco, li lasciano viaggiare poco, o li lasciavano viaggiare poco. Ma io sono stato in Siberia, sono stato nell'Asia centrale, sono stato a Mosca, in Leningrado, in Ucraina. Però io conosco l'Unione Sovietica. E a Mosca io avevo fatto amicizia con Luria e Lientiev, che erano i due psicologi dell'Unione Sovietica. Luria, un ex freudiano, che ha rifiutato Freud sotto Stalin, perché se no, tanto più che l'ebreo. Lientiev, un gentiluomo russo, persona molto simpatica, sono stato in casa sua, hanno passato, quando hanno bevuto vodka, parecchia vodka, hanno finito con lui. Abbiamo passato anni terribili. E ancora adesso, cioè adesso, quando sono stato su una ventina d'anni fa soltanto, lui aveva una casetta dove si vedeva che la camera da pranzo dove noi mangiavamo veniva allestita per la notte per il figliolo, per dormire. Professore universitario, fa una vita così, e che è poi limitato, perché loro si sono occupati molto di problemi di linguistica, problemi importantissimi indubbiamente, perché loro studiavano le lingue delle popolazioni nordiche della Siberia settentrionale, che sono una regione inaccessibile, una regione dove hanno trovato
un mammut congelato,
o un elefante o un ippopotamo,
un mammut
lo hanno aperto e hanno trovato la verdura che lui mangiava prima dell'era glaciale, o di una delle ere glaciali. Capisci?
Che ha sempre fatto freddo, quindi.
Sì, perché si vede che io c'avevo un mio suocero che era geografo, fisico, professore, padre, e che ha studiato in modo particolare le ere glaciali. Ma si vede che queste ere glaciali si sono prodotte improvvisamente. Cioè, dalla sera alla mattina.
C'è questa teoria della che è arrivata un meteorite molto grande, allora la polvere. Insomma, ci sono varie teorie di questo genere. Sì.
Comunque, è vero, è certo.
Come un disastro.
Loro hanno studiato la lingua di queste popolazioni. che è ridotta poi a pochi fonemi. Evitando ogni problema che potesse vagamente apparire politico. E allora, discutendo con loro, io ho scritto anche nella rivista sovietica di psicologia un articolo per spiegare la diversa mentalità che hanno gli psicologi occidentali nei confronti loro. E mi sono lasciato sfuggire una frase. Insomma, noi in Italia siamo figli di Galileo. Ci ho pensato, non è vero, non siamo più figli di Galileo, perché Galileo aveva una concezione dello studio della natura come di qualche cosa che fosse sempre tangibile e visibile. Le macchie solari, non ci credete, guardate dentro questo mio occhiale. Quelli non volevano guardare.
Questo spirito.
Noi non siamo più su questa posizione. Lei capisce che quando un fisico dice: beh, sai, la luce si può intendere come qualche cosa di ondulatorio, o si può intendere come qualche cosa di corpuscolare. Questo non è
vero. E questo è stato anche Einstein, che è stato il fondatore della meccanica quantistica, non ha mai voluto accettare l'interpretazione probabilistica della scuola di Copenaghen, di Bohr, sulla funzione d'onda, cioè sì, l'interpretazione di una realtà che è causale però non è deterministica. Lui è sempre stato un realista. Non so se questo si riallacciava.
No, non è tanto questo, ma è proprio la concezione della realtà come qualche cosa di visibile e di tangibile, e non c'è altra realtà che quella che si può dimostrare sensorialmente. Ora, questo non è vero, non è più vero. E in fondo Freud, nella penultima opera che ha scritto, che è Costruzione dell'analisi, costruzioni nell'analisi. Lui dice: le cose di cui noi parliamo, come gli avvenimenti che si svolgono all'interno di noi stessi, sono cose che fabbrichiamo.
Ma
non sono cose accertabili, perché sono al di là dei limiti dell'accertabilità. Cioè, non si può trattare i problemi dell'inconscio, lui parlava di questo, non si possono trattare i problemi dell'inconscio come si possono trattare i problemi della fisica, dell'invisibile. Ma poi è vero, se fosse andato più avanti avrebbe visto che neanche i problemi della fisica invisibile si possono risolvere, si risolvono. Ma scusi, è vero, l'atomo chi l'ha mai visto?
Forse lo fotografano adesso col microscopio elettronico. Gli dicono delle.
Non gli c'è! Molto. Non c'è!
Vabbè, c'è questa immagine.
No. Ma lei vede che nei prodotti farmaceutici ogni tanto aggiungono una cosa di qua, una cosa di là. Cioè fanno degli schemini. Questi schemini sono degli schemi, non sono la fotografia. E qui, lì è vero, ed è, questo è molto difficile, raggiungere questa consapevolezza. Al di sotto di un determinato limite non esistono cose. Che colore c'ha l'atomo?
Certo, questo è vero.
Che colore c'ha?
Ma non gli
spegne. Non può aver colore. Allora, non può aver colore, non può aver dimensioni, non può aver forma, e come vuole che si veda. Non si può vedere, non c'è.
Sì,
sono schemi nostri.
Sì, è vero. Però, ecco, le volevo sempre parlando...
Guardi, sa,
c'è sempre un trait d'union, per esempio un elettrone che è una piccola parte dell'atomo,
sì.
E questo elettrone è puntiforme, cioè veramente mentre un protone si può misurare, ha un senso, nel senso di fare un certo esperimento e il risultato si dice questo è il diametro del protone. Si dice il protone ha un diametro di 10 alla meno 13 centimetri, ha un significato fisico, cioè chiunque fa una data esperienza, il risultato viene interpretato così. L'elettrone è puntiforme, però l'elettrone se passa attraverso una nuvola di vapore...
Buonasera, io sono la figlia. Paparina!
Io lo sto sottoponendo a una fatica forse.
Ciao,
ora Paparino, uno scoppio. Paparino, sono venuto a salutarti, io sono in partenza.
Sei di partenza?
Eh sì, vado a Nizza.
Dove vai?
A Nizza.
Bah.
È vicino, dietro l'angolo. Dietro l'angolo.
Quanto stai?
Sto via attorno mercoledì.
Ah, però?
Sì, è una roba lunga.
Beh.
Meeting.
Saluto.
Ti saluto Nizza. Ah. Ci sentiamo, sì. Di telefono.
Ciao.
Comunque le ragazze hanno il mio recapito, va telefono, bene. Eccetera, ci sentiamo. Va bene?
Ciao.
Arrivederci. Bene. Arrivederla, buonasera.
Ma io credo di no. Io ho la ferma convinzione che
a questa alla parola
noi abbiamo la tendenza a attribuire al mondo non visibile, non afferrabile sensorialmente, le stesse qualità delle cose,
sì,
che noi afferriamo, sì, con i sensi, con i nostri sensi,
sì,
perché se noi fossimo fatti in una maniera diversa,
cioè, già, se non fossimo un po' rigidi,
la vista, ma a noi sembra impossibile che ci siano delle cose che sfuggono alla vista, perché potrebbero esserci degli esseri i quali sono dotati di sensibilità a noi completamente ignoti. Del resto, cosa succede quando in quella che è il comportamento collettivo anche degli uomini, ma nel caso degli animali la cosa è più evidente. Un colombo si alza in volo, tutti gli corrono dietro. Cos'è successo? Cosa ha captato? Cosa hanno captato quei colombi? Come si è prodotto questo fenomeno di massa importantissimo per quello che è la psicologia collettiva? Perché in fin dei conti gli hitleriani, davvero, si sono comportati così. La Germania, per capire cosa è successo in Germania, bisogna adattarsi a degli schemi che non sono gli schemi della vita corrente. Il cervello l'ammasso, sì, il cervello l'ammasso. Capisci? Perché hanno fatto delle cose orrende. Ma adesso è vero, quello che è il presidente dell'Austria, è vero, dice sì, no, ma io ero là. Era uno dei tanti. E d'altra parte, bisogna essere così comprensivi da capire anche quella gente, perché quella gente lì non era poi, se, non era responsabile. Non era responsabile, non sono stati responsabili di quello che hanno fatto. E tu sono tutti, sono dei metri con cui sono state misurate delle cose che non sono commensurabili. È vero. Questo fenomeno che in Europa si formano la dittatura germanica, il fascismo, Franco, Stalin, è vero, e la gente, è vero, ci sta, ma cosa è successo? Sono dei fenomeni collettivi di cui nessuno è responsabile. È duro dirlo, anche per chi poi ha sofferto per questa situazione, è duro dirlo, però bisogna essere, se si suppone da un punto di vista scientifico, bisogna essere così sereni da dire sono fenomeni di carattere collettivo e non si può dare la colpa a nessuno. Si può dare la colpa a nessuno. È come una malattia.
Ecco, però nella fisica non c'è questo giudizio morale, invece c'è un altro giudizio che per esempio Einstein portava, era l'eleganza della teoria. Beh, anche questo. Dirac per esempio diceva questo deve essere così perché è bello, diciamo. Vabbè. Questo, la realtà come una...
Sì.
Se no qual è una vera teoria? Si sa che verrà un'altra, sì, che la sostituirà.
Sì, sì, ma vede. Si parte sempre da un principio di obiettività, perché la realtà deve essere bella, mentre la realtà non esiste, la realtà la fabbrichiamo noi. Allora, indubbiamente, noi abbiamo una mentalità particolare per cui tra i vari caratteri della realtà che noi costruiamo ci sono anche dei caratteri d'ordine estetico.
Per esempio,
anzi, questi caratteri d'ordine estetico, se no non si capirebbero gli artisti, come si capiscono gli artisti? Gli artisti sono gente speciale, gente che ha una sensibilità che è ignota agli altri. Io ho avuto pittori e musicisti in analisi e credo di averli capiti abbastanza bene. Sono di una sensibilità estrema, ma hanno una sensibilità che è diversa dalla sensibilità comune. Quindi, ma...
Quindi lei fa proprio una critica... Beh, e certamente la realtà... Per esempio, Galileo che fa la caduta dei gravi.
Sì.
Cosa c'è di... Noi cosa creiamo? La scelta, cioè noi vogliamo vedere questa cosa come una serie di cause ed effetti, perché se no la riproducibilità, cioè c'è il concetto dell'orologio che uno deve costruirsi, cioè è un giro vizioso.
L'isocronia, quella è una scoperta, quella è una scoperta lì. Lì è stato segnato l'isocromia del tempo, cioè
Poi basato sempre su una sensazione, perché lo ha controllato con il polso. Quindi aveva qualcosa, cioè sempre bisogna partire da un orologio, da un da una, sì. Questa è una teoria, questa specie di antropomorfismo delle teorie scientifiche. È una cosa che adesso, di cui adesso si parla.
Perché è vero? Perché la prima realtà di cui noi abbiamo conoscenza è la realtà nostra corporea, per quanto si sa così poco anche della dinamica del corpo, si sa poco, perché succedono delle cose strane. Come l'altro giorno mi è venuto un mio allievo, il quale che soffre a malati nervosi e mentali. Allora mi raccontava di un matto furioso, gli danno una pillola che non contiene niente e quella si cade.
Perché l'effetto placebo, come dice.
Il dubbio, perché poi là dove si mescolano i fatti fisici ai fatti mentali,
è un intrico.
Io sono stato in questi ultimi mesi. Ho avuto tre esperienze di morte, una bellissima alla stazione di Mestre. Ho fatto di corsa gli scalini della stazione di Mestre, dove 50 anni fa mi sono fatto un capitombo e mi sono lussato una gamba. E lì ho fatto quelle scale di corsa, sono scalette fabbricate all'inizio del secolo, con la paura di sprecare spazio, per cui sono delle scalette ripide, così, è vero, di una ripidità estrema. L'ho fatta di corsa, sono arrivato su e sono crollato a terra e per un minuto il cuore ha cessato di battere. Credeva che fossi morto. Dopo un minuto il cuore ha ripreso. Dolcissimo. Cosa dolcissima. Poi invece in ospedale due volte sono stato in pericolo di vita. Non ero tranquillo. Mi vergogno a dirlo con la mia età. Ciao. Vengo subito. Niente. Cosa aspetta? È ridicolo. Avevi aspettarmi una venuta. Eppure. E adesso devo ristampare questo libro e poi c'è un altro libro da scrivere. E l'unica cosa che.
Lei l'ha detta al registratore? No. Scrive proprio?
Scrivo io, non ci vedo. Dopo non so cosa ho scritto. Scrivo, cerco di scrivere grande più che posso.
Senta, io adesso la lascio perché l'ho occupata tutto il pomeriggio. Potrei ambire ad avere anch'io una sua fotografia?
Sì, sì.
Se c'è per caso, può darsi.
Rosanna!